Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa si dovrà dare sapore ai cibi? A null'altro sarà più buono se non ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Una città posta su un monte non può restare nascosta. Nemmeno si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, la si pone invece sul candelabro affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Ecco, abbiamo pochi versetti, ma fondamentali in tutto il discorso della montagna. E ricordiamo sempre che sono parole indirizzate alle folle che lo seguivano, ai discepoli, ma soprattutto alle folle di ebrei che lo seguivano e che avevano una comprensione forse un po' diversa da quella che possiamo avere noi, legittima ovviamente, ma un po' diversa.
Ma io mi riaggancio a questo che a quanto diceva Sandro, cioè Gesù, cioè coloro ai quali si rivolgeva, Gesù a chi si rivolgeva? Indubbiamente in primo luogo si rivolgeva alle folle, ai discepoli che aveva davanti, ma poi penso che questa parola è rivolta alle folle, ai discepoli di tutti i tempi, quindi io non so che cosa potesse, cioè io non sono in grado di dire o sapere cosa potessero pensare gli ebrei di allora, però posso provare a dire quello che possiamo intuire noi o cercare di capire noi. E allora mi dicevo, ma se già ieri dicevamo che le beatitudini, così come Gesù le propone, ci sembrano così alte, così un po' irraggiungibili, o comunque veramente rovesciano completamente quello che è il sentire umano secondo la natura. E allora quello che dice oggi ancora mi sembrava ancora di più alto e ancora di più forse inarrivabile umanamente, perché Gesù arriva a dire a questo, non so se alle folle, a tutte le folle o comunque a questi pochi discepoli, che questi quattro pescatori che aveva appena chiamato, arriva a dirgli che voi siete il sale della terra, cioè di tutta la terra. Quando dice la terra penso che intendesse tutta la terra, e così pure quando dice la luce del mondo ancora di più, cioè noi sappiamo poi che la luce del mondo è Gesù stesso, è Lui che ha detto di se stesso: io sono la luce del mondo. Però di fatto Gesù lo dice, e quindi allora come stanno insieme le due cose? Cioè sono irraggiungibili le beatitudini? Perché anche, cioè a me poi sembra che siano, che quando Gesù dice voi siete il sale della terra e la luce del mondo, forse vuol dire che se vivete le beatitudini, cioè se vivete così, siete sale della terra e luce del mondo. E è indubbio che vivere così è possibile solo se si è uniti a Lui, cioè se la sua vita che in qualche modo passa in noi, cioè è Lui stesso che ci rende capaci di vivere appunto le beatitudini per poter essere sale, luce, sale della terra e luce del mondo. Allora aggiungo una piccolissima cosa: quando mi sia un po' chiarito quello che dicevamo ieri a proposito di questo beati, perché dice Gesù beati? E allora quando dice beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, allora io pensavo che lui prima aveva detto il regno di Dio si è fatto vicino, il regno di Dio è, è Dio che regna, si può intendere così, è Dio che regna. Allora se Dio regna in un'anima, se Dio regna in un cuore, non si può non essere beati. E quindi sembrava poi questo, è lo spazio che un cuore, un'anima, un discepolo fa al Signore, accoglie il dono di Dio, che lo rende, che lo può rendere beato, certo non in pienezza, perché in pienezza sarà quando saremo per sempre con Lui, però in una certa misura anche su questa terra si sperimenta la beatitudine se si è uniti al Signore e se si permette a Lui di vivere in noi.
Facevo una semplicissima riflessione sugli ultimi due versetti, sul fatto che appunto la nostra luce deve risplendere davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Quindi le opere buone vanno compiute, devono essere visibili, ma certamente non ostentate. Ecco, e quindi alla fine non ne deve derivare una gloria per noi, per chi le compie, perché sono tutte opere del Signore. E quindi quello che ne consegue appunto è che chi le vede, ecco, non loda gli uomini, non loda, ma chi le vede rende gloria al Padre, perché tutto è veramente opera sua, specialmente le opere buone.
Io ho letto un po' in continuità con l'ultima beatitudine, che è espressamente diretta ai discepoli. Prima parla un po' in generale, poi dopo dice beati voi quando siete nella persecuzione, che la beatitudine mi sembra consista non tanto nella persecuzione in sé, ma in quanto quella è la situazione in cui verrà a trovarsi il Signore Gesù, e quindi è la comunione alla sua passione, la comunione con Lui che rende beati. Ma sembra anche, così com'è direttamente collegato, che sia questo l'unico modo che dà sapore, che è il sale. Cioè il sale sembra proprio la sapienza della croce, la sapienza del disegno di Dio che passa attraverso la croce, e quindi è quello che dà sapore alla nostra umanità e alla nostra via di discepolato, di seguire il Signore. E mi è venuto in mente che nel Levitico si parla del sale, principalmente nel capitolo secondo, dove si dice: dovrai salare ogni tua offerta di oblazione, nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio, sopra ogni tua offerta porrai il sale. E quindi massimamente il sale, il nostro sale, può essere solo unito all'unico sacrificio, che è quello del Cristo, che dà sapore alla nostra vita e che può essere sale della terra. La via è quella, e parallelamente anche la luce è Lui, ma noi possiamo essere luce solo nella misura in cui la sua luce ci illumina, e come dice la lettera agli Efesini, illumina anche quello che è tenebra in noi, perché una volta che è illuminato diventa luce.
Anch'io avevo guardato il Levitico, che citava prima la Chiara, e così mi aveva colpito molto, perché dice di salare ogni tua oblazione. E nella nota dice:
lui che è luce rende noi luce, luce del mondo. E allora così mi è venuto da pensare anche alla lettera ai Filippesi, che dice: in mezzo a questa generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Ecco, tenere alta la parola di vita per rischiarare il mondo e per condurlo al Signore.
Ma io volevo però dire una cosa, che questa luce di cui parla, a me veniva da pensare alla scintilla che c'è in ogni uomo, al di là di essere poi cristiani o meno, cioè comunque la luce c'è in ogni uomo, questa luce primordiale ed è quella che deve risplendere.
Io un po' come Chiara vedevo il legame con il passo letto ieri, in quel passaggio dalla terza persona di tutte le beatitudini all'ultima beatitudine detta a voi, direttamente. A voi, anch'io penserei i discepoli più vicini, oppure anche coloro che hanno veramente ascoltato quelle beatitudini, che a me sembra assumono nel passo di oggi un valore molto forte, molto rivoluzionario, molto anche un atto di accusa, perché i profeti sempre hanno fatto così, i profeti hanno sempre fatto vedere e sono stati perseguitati per questo, hanno sempre fatto vedere al popolo la loro situazione di lontananza da Dio, di peccato. E queste beatitudini sono anche un'accusa, dicendo che non c'è spirito di povertà, non c'è giustizia, è anche un'accusa. Ecco, beati quelli che ricostituiranno le cose come Dio vuole, come è nella volontà di Dio. E allora questi due tratti, voi siete il sale della terra e voi siete la luce del mondo, mi sembra che vadano nella direzione di dire che voi che avete ascoltato quello che vi ho detto, le beatitudini, quello che vi ho detto, non annacquate questo, che il sale, se diventa insipido, vuol dire che questa forza dirompente delle beatitudini e questo atto di accusa verso il popolo di non seguire le vie del Signore, se voi non lo mantenete così, se non lo mantenete come la verità profonda del volere di Dio, lo annacquate e allora siete buttati via. E così anche la luce, se voi seguite queste cose, questo insegnamento che vi do, e non lo annacquate, siete la luce del mondo. E la luce, se non rifulge e se viene nascosta, non vale niente, come il sale che viene buttato via. Ecco, mi sembra che sono cose molto forti, ecco, queste qui del Signore. Non va edulcorato, ecco.
Io volevo dire altre cose, però quello che diceva Sandro adesso si può anche vedere in quel, appunto, viene gettato via e calpestato dalla gente, anche qui un po' il senso del passo parallelo in Luca, che mette anche i guai, ma guai a voi o ricchi, è la stessa, può essere lo stesso pensiero, insomma, bisogna esserlo. Perché se non si è, si è dall'altra parte e si è una controtestimonianza, questo è, e quindi non serve a nulla, anzi c'è ben di più, c'è la ricompensa negativa. Però io pensavo, insomma, è vero, noi leggiamo questo tratto alla luce di tutta la scrittura e tutto il Nuovo Testamento, ed è giusto, luce è Gesù, la luce e il suo mistero, è giusto, l'abbiamo detto anche all'inizio della messa, però pensiamo un attimo a quel momento. Gesù aveva appena cominciato la predicazione, l'aveva appena cominciata, e non si rivolge alla cerchia stretta dei dodici, che fra l'altro non c'erano ancora tutti, ce n'erano solo quattro. Altri discepoli, che vengono poi chiamati apostoli, lo saranno chiamati dopo, e eccetera. Non c'è ancora la cerchia dei dodici e non c'è ancora la comunità che Gesù si costituirà, ci sono le folle, ai quali Gesù dà, le folle di ebrei che vanno e che chiedono, che Gesù istruisce perché divengano suoi discepoli, è chiaro. La proposta che fa Gesù di essere sale della terra e luce del mondo la fa appunto a persone che seguono la legge, che seguono la Torah, e l'invito risplenda, possiamo, cominciando alla fine, la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Quando si parla di opere buone, cosa poteva capire? Le opere buone sono i comandamenti di Dio, è l'insegnamento di Dio. Che facciamo noi? Risplendano vuol dire perché i comandamenti di Dio risultino effettivamente buoni agli altri, bisogna che siano messi in pratica, perché se no sono delle parole. Mentre invece voi siete la luce del mondo, nel momento in cui le opere buone, che sono i comandi di Dio, la legge di Dio che è buona, la mettete in pratica, e allora la luce, che è la legge, la parola di Dio, risplende davanti agli uomini, e voi stessi divenite luce, ma di riflesso. Perché la luce vera è la parola di Dio, è il suo insegnamento, è la sua grazia. E quando uno la mette in pratica, la osserva, la fa risplendere, e risplendendo la luce risplende anche il lucernario che la tiene alta, eccetera. E così anche il sale, e luce e sale sono termini che richiamano la Torah. E il sale, come dice bene qui, insomma, anche il commentario del Michelini, è un elemento, il sale nella Bibbia è un elemento di comunione tra alleati. Aggiungere sale all'offerta dei sacrifici significava ribadire il patto dell'alleanza con Dio. Vuol dire questo, cioè Gesù sta facendo la sua proposta di rinnovare l'osservanza della legge, ma attraverso la sua via, ovviamente, che è una interiorizzazione della legge, infatti lo dirà che bisogna osservarla, e la sua proposta non contro la legge, contro altre proposte di attualizzazione della legge proposte da altri. È chiaro che al centro di questo c'è poi il modo stesso in cui Gesù opera e fa la sua proposta, che è la croce di Gesù, la figura, quello che lui è, non viene tolto nulla al valore salvifico del suo sacrificio, alla unicità del suo sacrificio, perché è il figlio di Dio, ma viene aggiunto, secondo me, possiamo anche, chiudiamo, e si vede benissimo anche dopo che questo è il contesto, perché Gesù subito dopo dice che non è venuto ad abolire, ma a portare a compimento. Cosa vuol dire portare a compimento? Interiorizzarla. Cioè, mi fu detto questo, ma io vi dico ancora di più, averla nel cuore, farla proprio, attraverso la sua proposta e la grazia che scaturisce da quello che Gesù fa, il sacrificio della croce, ovviamente. Ma non è, io intenderei così. Poi ci possiamo tornare su nei prossimi giorni.